Swing Radio Magazine.
Questa puntata di Magazine è purtroppo molto influenzata dagli eventi di politica internazionale, in particolare del conflitto a Gaza, della vicenda della flottiglia, la Sum Flottiglia. È un argomento che affrontiamo nell'editoriale, del quale abbiamo parlato nell'approfondimento con Massimiliano Perna, direttore del megafono.org, che ci ha parlato anche non soltanto di questo, ma anche del mitico ponte sullo stretto di Messina. E ne abbiamo ovviamente parlato anche nella rubrica degli esteri, nel nostro riguardo oltre le cortile, dove abbiamo parlato però anche dell'elezione in Moldavia, dove ha vinto il partito europeista, che ha doppiato i voti del fronte prorusso. Quindi una puntata nella quale c'è tanta Gaza, ma ovviamente soprattutto nelle notizie, nel secondo blocco, quello delle notizie, abbiamo diverse notizie che riguardano il mondo del sociale, il mondo della politica italiana e soprattutto il mondo della realtà locale della nostra provincia.
Punto e a capo.
Negli ultimi anni la guerra tra Israele e Hamas ha causato distruzione diffusa nella striscia di Gaza, numerose vittime, crisi umanitaria e ambientale. In questo quadro Donald Trump ha più volte proposto iniziative volte a ricostruire Gaza, rimuovere Hamas dal potere, stabilizzare la zona e potenzialmente aprire una via per una pace duratura. Il piano proposto ora a Donald Trump comprende una serie di proposte strutturali su più livelli che coprono sicurezza, governance, diritti e ricostruzione. Tre punti essenziali: cessate il fuoco immediato, se entrambe le parti accettano il piano, si prevede una sospensione immediata delle ostilità. Operazioni militari, bombardamenti, movimenti offensivi dovrebbero fermarsi con le linee di combattimento congelate. Tutti gli ostaggi israeliani, vivi o morti, devono essere restituiti entro 72 ore dall'adozione del cessate il fuoco. In cambio Israele rilascerà migliaia di prigionieri palestinesi. Il piano cita circa 1950 prigionieri palestinesi e un numero di detenuti con pene severe, oltre che il rilascio di donne, bambini e altri. Dopo il cessate il fuoco e lo scambio si propone un'amministrazione tecnica che gestisca servizi essenziali, municipi e ricostruzione. Sopra di essa un organismo internazionale, il Board of Peace, guidato da Trump, con partecipazione tra l'altro di Tony Blair, che supervisionerà il processo di stabilizzazione, riforme e ricostruzione. La condizione è che Hamas disarmi, ceda il controllo politico e militare in quadro di riforme politiche palestinesi affinché possano riassumere un ruolo di governance credibile. È previsto l'uso di forze di stabilizzazione internazionale. Pur non essendo definito un percorso chiaro e immediato verso la creazione dello Stato palestinese sovrano, il piano prevede potenzialmente un'autodeterminazione palestinese a condizione che vengano rispettate le riforme politiche e la sicurezza e il riconoscimento reciproco. Lo Stato di Israele come Stato-nazione popolo ebraico, lo Stato di Palestina come Stato-nazione popolo palestinese. Ma restano forti punti critici, come l'accettazione del piano da parte di Hamas. Hamas finora non ha accettato il piano e lo smantellamento del suo potere, al momento rifiutato almeno parzialmente. Anche se si parla di futuro Stato palestinese, le condizioni impongono che molte aree chiavi restino sotto controllo israeliano o sotto supervisione internazionale, come la sicurezza ai confini e alcuni aspetti della gestione territoriale. Ciò limita la piena sovranità. Il primo ministro Netanyahu ha dato un'accettazione condizionale al piano, pur sottolineando che non supporterà la creazione di uno Stato palestinese se questo implica minaccia alla sicurezza di Israele. Ha posto condizioni sul ritiro delle truppe, sul controllo della sicurezza e sull'esclusione di Hamas dal governo. Le autorità palestinesi e Hamas hanno speso forti riserve. Hamas non ha accettato il piano. L'autorità palestinese chiede il rispetto dei diritti palestinesi, che la proposta non sembra imporre condizioni inique. Una sfida enorme è la fiducia reciproca. Se Hamas continua a rifiutare o a richiedere condizioni diverse, il piano rischia di restare lettera morta. Allo stesso modo, se la comunità internazionale, compresi i paesi arabi, non si impegna con risorse concrete, il piano rischia di cadere nei limiti precedenti, quelli cioè di promesse non mantenute, retorica senza pratica. Un fattore critico anche legale: qualsiasi spostamento forzato di popolazione, se confermato o percepito tale, può essere contestato sotto il diritto internazionale. Questo piano però è l'unico sul tavolo per fermare il genocidio, ma è anche inedito nella storia della diplomazia mondiale. È la prima volta che viene presentato un piano discusso solo con una parte. Questo è il limite maggiore: continuare a immaginare i palestinesi come comparse mute rispetto al loro futuro come nazione e come singoli.
Le notizie.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è assicurato il sostegno del primo ministro Benjamin Netanyahu per un piano di pace ad ampio raggio per Gaza, mentre i due leader hanno avvertito che Israele porterà a termine il lavoro contro Hamas se il gruppo militante palestinese rifiuterà l'accordo. Hamas non ha ancora espresso il proprio giudizio sulla proposta che Trump ha presentato alla Casa Bianca insieme a Netanyahu, lasciando incertezza sul destino del piano in 20 punti per porre fine alla guerra. Il piano prevede un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas entro 72 ore, il disarmo di Hamas e il graduale ritiro israeliano da Gaza, seguito da un'autorità di transizione post-bellica guidata dallo stesso Trump. Sostegno il suo piano per porre fine alla guerra a Gaza, che raggiunge i nostri obiettivi bellici, ha dichiarato Netanyahu in una conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti. Se Hamas rifiuterà il suo piano, signor presidente, o se lo accetterà solo apparentemente per poi fare di tutto per contrastarlo, allora Israele porterà a termine il suo lavoro da solo. Trump ha affermato che Israele avrebbe avuto il suo pieno sostegno in tal senso se Hamas non avesse accettato l'accordo, ma ha insistito sul fatto che la pace in Medio Oriente fosse molto vicina e ha descritto l'annuncio del piano come potenzialmente uno dei giorni più importanti della storia della civiltà. Megalomania a parte, per ora piano Trump è l'unico piano di pace per il conflitto israelo-palestinese, anche se le difficoltà da superare al momento sembrano insormontabili.
Ogni anno nel mondo 1,5 miliardi di tonnellate di cibo passano direttamente dalla tavola alla discarica, circa un terzo della produzione alimentare globale non verrà mangiato ma gettato, e mentre così tanto cibo viene sprecato, 673 milioni di persone soffrono la fame, l'8,2% della popolazione mondiale, di cui il 20,2% in Africa e il 6,7% in Asia. Non solo, 2,3 miliardi di persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare senza accesso garantito a un'alimentazione sufficiente, ma lo spreco e le perdite alimentari non sono solo un problema etico e sociale, hanno un impatto devastante sull'ambiente, sono responsabili di quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra, 5 volte di più di quelle generate dall'aviazione. Monitorato anche il comportamento degli italiani nel mese di agosto 2025 attraverso l'indagine promossa dalla campagna pubblica Spreco Zero con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari in città di Bologna, nel nostro paese si stima che ogni anno circa 6,7 tonnellate di cibo venga buttato, una montagna di alimenti che finisce in discariche e che provoca 5,5 milioni di tonnellate di emissioni CO2. Nel dettaglio comunque, guardando il report, l'Italia segna un miglioramento anche se ancora inadeguato ad arrivare al traguardo di 369 grammi di cibo sprecato settimanalmente previsto entro il 2030.
Gli Stati Uniti sono pronti a mangiare il primo salmone coltivato in cellula, non più un pesce pescato nelle gelide acque dell'Alaska, ma prodotto in laboratorio. È regolamentato dalla Food and Drug Administration, l'ente che negli States autorizza la diffusione commerciale anche in campo alimentare. Questo risaliva lo scorso maggio, a poche settimane dopo il salmone prodotto dalla startup californiana Wild Type, specializzata in tecnologie alimentari, era già sulle tavole di 4 ristoranti griffati in Oregon, California, Washington e Texas. Ciò è il nome specifico di questo salmone, che pochi mesi fa è diventato il primo prodotto ittico coltivato in cellula ad avere ricevuto l'autorizzazione di sicurezza dell'FDA, un momento storico per l'industria alimentare americana. Questo tipo di produzione è ritenuta più sostenibile dalla tradizionale, coltiva il prodotto direttamente dalle cellule animali senza ricorrere alla pesca o all'allevamento, e il risultato è talmente buono, assicura l'azienda, che il salmone da laboratorio è adatto per il sushi, quindi mangiato crudo. Il processo produttivo prevede il prelievo di cellule vive da esemplari di salmone del Pacifico, che sono poi coltivate in bioreattori molto simili a quelli delle birrerie, nutrendole con una miscela di nutrienti.
Un taglio dell'IRPEF non lineare ma proporzionato al numero dei figli, avvicinandosi così alla filosofia del quoziente familiare, per cui il governo si è impegnato con le famiglie, in sostanza a cominciare a ridurre l'IRPEF alle famiglie con figli a carico, una riforma dell'ISE che mira a individuare la situazione complessiva familiare, escludendo dal calcolo determinati cespiti e benefici di politiche familiari percepiti dal nucleo. Una detrazione del 19% per i libri scolastici, l'estensione dell'assegno unico al 100% per tutti i figli a carico fino a 25 anni, l'istituzione di un fondo per centri estivi strutturali presso il MEF con una dotazione di 65 milioni il primo anno e di 70 milioni dall'anno 2027, un adeguamento del bonus sociale, gas ed energia in maniera coerente al numero di figli. Sono queste le principali 6 richieste portate da Adriano Bordignon, presidente del Forum dell'Associazione Familiare, nell'incontro convocato dal governo. In una fase emergenziale di denatalità e di invecchiamento della popolazione, è prioritario pensare al futuro del paese partendo dalle esigenze della famiglia famiglia, la sola che può garantire insieme sviluppo economico, coesione sociale e cura intergenerazionale, assolvendo appieno la funzione di ammortizzatore sociale per eccellenza. In vista della discussione sul disegno di legge di bilancio, il forum delle associazioni familiari ritiene indispensabile che il taglio dell'IRPEF non sia lineare ma proporzionato al numero dei figli, avvicinandosi alla filosofia del quoziente familiare, ha detto Bordignon, forte di una presa diretta sui bisogni e le richieste delle famiglie che deriva da una presenza capillare sul territorio nazionale attraverso 19 forum regionali e oltre 500 associazioni aderenti.
Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, province autonome di Trento e Aosta. Sono queste le nuove 11 province in cui dal 30 settembre 2025 parte la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo numero 62 del 2024, che semplifica il sistema di accertamento dell'invalidità civile e introduce la nuova valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita. Si tratta della seconda fase di sperimentazione della riforma, con queste province che si aggiungono alle nove che stanno sperimentando la novità del decreto legislativo numero 6224 già dal 1 gennaio 2025. Paolo Bandiera, direttore affari generali e relazioni istituzionali di AISEM, ha ribadito l'impegno dell'associazione nel mettere a disposizione delle istituzioni e dell'intero sistema associativo del territorio le esperienze e le competenze maturate nel corso degli anni. La riforma in sperimentazione rappresenta innanzitutto un cambiamento culturale, organizzativo e professionale, un nuovo modo di parlare, pensare e agire fondato su dati condivisi e alleanze di comunità. Centrale lo spirito collaborativo basato su corresponsabilità e cotitolarità tra istituzioni, operatori, persone con disabilità, familiari e caregiver, con il linguaggio inclusivo e processi solidi, trasparenti e accessibili. Un percorso aperto che necessita di alleanze forti per diventare sistema. Restano fondamentali le mappature dei servizi, una comunicazione chiara e unitaria, la formazione diffusa con un piano regionale strutturato e una cabina di regia solida. Se condiviso il cammino è più semplice.
300 risposte in più sono 300 storie che troppo spesso non hanno voce. Per una fetta di popolazione a cui ancora mancano opportunità e partecipazione non sono poche. A contribuire al risultato 1470 persone con disabilità, familiari, operatori responsabili di enti che gestiscono servizi e altri operatori, 5 categorie interpellate dall'Agenzia Nazionale ANFAS contro ogni forma di discriminazione sulla disabilità per una consultazione pubblica in 5 differenti versioni. L'indagine, che si è svolta tra il settembre 2024 e il gennaio 2025, è la seconda edizione di una rilevazione che è stata effettuata per la prima volta tra il 22 e il 23, a cui avevano risposto 1150 persone. L'abbiamo chiamata consultazione pubblica perché questa non è un'indagine scientifica, spiega Marco Faini, componente del Centro Studi Giuridici e Sociali di ANFAR Nazionale. Non ci sono gli elementi tecnici tipici della rilevazione statistica, ma questo lavoro ha un significato e un valore importante. Crediamo che possa contribuire a far sì che la grande trasformazione che ci propone la Convenzione ONU sul pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà su base di uguaglianza da parte delle persone con disabilità si realizzi. Puntiamo ad aumentare la conoscenza su ciò che accade nella vita delle persone con disabilità nel momento in cui diventano vittime di discriminazione. L'obiettivo più ampio è quello di rendere le politiche sempre più concrete grazie a un approccio psicosociale e antidiscriminatorio.
Un fondo da 10 milioni di euro come risposta alla crisi delle liste d'attesa in Lombardia. Regione corre ai ripari e per cercare di ridurre i problemi, su proposta dell'assessore Guido Bertolaso, ha deciso di coinvolgere il sistema privato accreditato per l'acquisto di prestazioni sanitarie aggiuntive. Al Perillone è stata approvata una delibera che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro che verranno erogati dalle ATS lombarde. Per ATS Brianza, che comprende le province di Monza e Brianza e di Lecco, verranno stanziati oltre 2,5 milioni. La decisione nasce in seguito ad un'analisi approfondita condotta dalle ATS con gli ospedali pubblici, che ha evidenziato come il sistema pubblico stia già garantendo il massimo delle prestazioni, in particolare in quelle strutture dove si evidenziano problematiche sul personale medico e sanitario impegnate in interventi edilizi di riqualificazione e di ammodernamento tecnologico che portano a una contrazione dell'offerta ambulatoriale.
Quando si tratta di pedemontane, i comuni di Mercatese si muovono come fronte compatto e anche questa volta comunicano un'adesione comune alla manifestazione Fermare Pedemontana. Riprogettiamo insieme una nuova Brianza, in programma per domani, sabato 4 ottobre, presso i giardini della stazione di Monza. Non è la risposta giusta per il nostro territorio, dichiarano. Insistono sulla tratta di Brebbe, quella che non ha ancora un iter concluso al suo porto e soprattutto non ha nemmeno un penny di finanziamento stanziato. Più complesso, fermare Pedemontana sulla tratta B2 e C, dove i cantieri sono già operativo da oltre un anno. Nell'elenco ci sono le amministrazioni comunali di Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Busnago, Cambiago, Carnate, Cavenago, Cornate d'Adda, Lesmo, Ornago, Ronco Brantino, Sulmate, Usmate Velate e Vimercate, che hanno concesso il patrocinio ufficiale all'iniziativa, condividendo la ragione dei comitati organizzatori. Secondo i sindaci firmatari, la pedemontana non rappresenta una soluzione adeguata ai problemi di mobilità del territorio, rischia al contrario di produrre danni ingentissimi per l'ambiente e per le comunità locali. Una posizione che le amministrazioni ribadiscono come coerente con gli atti già approvati dai consigli comunali negli ultimi anni.
La rete Brianza Pride ha sporto denuncia contro il sindaco di Arcore Maurizio Bono e contro la sua giunta ad annunciarlo dal palco della manifestazione Arcobaleno, che ha animato le vie del paese sabato 27 settembre, è stato Oscar Innaurato, presidente del BOA Brianza oltre l'Arcobaleno. Tra gli organizzatori dell'evento al termine del Pride, quando i manifestanti sono arrivati in piazza Pertini per l'ultima tappa della via Frocis, il sindaco e la giunta sono già a conoscenza di questa nostra iniziativa, ha spiegato Innaurato. Volevamo trovare il modo più adatto per poterlo comunicare a tutta la popolazione. Volevamo essere inequivocabili. Abbiamo denunciato Bono e ci vedremo in tribunale, dovrà rispondere di tutto quello che ci ha detto. Sarebbe bastato farci le scuse. Noi lo abbiamo incontrato più volte, ci ha promesso molte cose, è stato un imbonitore dei nostri confronti. Poi il silenzio. Allora tutta la rete Brianza Pride ha deciso di portare proprio ad Arcore il Pride 2025.
Lorin Cramsi è la nuova presidente dell'Athletic Club Monza Stelle Strisce. Mauro Baldissone è amministratore delegato. Dopo la ratifica della cessione dello scorso giovedì da parte di Fininvest, l'assemblea dei soci della società biancorossa si è riunita per nominare il nuovo consiglio di amministrazione del club. La nuova pagina targata Backed Lane Ventures di Brandon Berger e Cramsi, proprio nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni e 7 anni dopo quel 2018 in cui la storia era cominciata, presente, passato, recente, che si incrociano, e il tempo dirà se l'intreccio sarà romantico.
L'approfondimento.
Per l'approfondimento di oggi torna un ospite gradito, Massimiliano Perna, direttore del megafono.org. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno Alfredo, buongiorno a voi.
Ecco, cominciamo subito da quella che è un po' la notizia che attraversa tutta questa edizione di Magazine, il conflitto di Gaza e le vicende che riguardano la Global Summit Flottiglia, della quale ancora non sappiamo bene la conclusione, anche se abbiamo già visto tutto e possiamo immaginare quella sarà, speriamo, nell'incolumità delle persone che hanno partecipato. Tu hai dedicato l'editoriale dell'ultima edizione del Megafono proprio a questo tema.
Sì, proprio abbiamo già dedicato qualche settimana fa e ora è il numero appunto nuovo, ci sarà appunto questo editoriale che affronta il tema da un punto di vista specifico, cioè il fatto che la flottiglia, oltre ad aver dato un segnale importante per quel che riguarda appunto quello che avviene in Israele, perché di fatto ha portato il mondo, tutto il mondo, a interessarsi di quello che avveniva a Gaza e di quello che sta compiendo Israele, nel momento in cui secondo me l'attenzione stava un po' calando. E in più ha fatto anche altro, cioè ha fatto capire che ancora nel nostro mondo buio, fatto di rassegnazione, una rassegnazione alla quale spesso anche soprattutto i governi nazionali, europei, mondiali ci spingono costantemente, di fatto ha dato una speranza che l'umanità esiste e resiste, ha risposto al nostro posto, scusate il termine, il gioco di parole, alla fatidica domanda, ma io cosa posso fare? Certo. E poi ci ha detto anche un'altra cosa politicamente, a noi italiani quantomeno l'ha detto, ci ha detto che in Italia non abbiamo un governo, questo non è un governo, è un circolo privato nel quale soltanto chi è tesserato e condivide le visioni del capo e di chi lo coadiuva può avere le proprie prerogative rispettate, tutti gli altri sono nemici, tutti gli altri vengono graziati o eventualmente aiutati quasi in maniera dopo una serie di insulti, quasi perché comunque per bontà. Invece è un obbligo internazionale, nazionale, aiutare i cittadini che si trovano in paesi esteri, quindi in ambito internazionale, che sono sottoposti a un fermo o che sono a rischio per incolumità. E Giorgia Meloni dovrebbe impararlo, non è un favore che fa a qualcuno, ma è un obbligo che un premier deve avere, quello di interessarsi dell'incolumità di qualunque cittadino, anche quello che ha votato contro di lei, anche quello che la e dovrebbe essere una cosa normale, una democrazia, ma in Italia siamo molto più indietro rispetto a qualunque altra democrazia al mondo.
E il tema appunto di Gaza attraversa questo l'ultimo numero del megafono, che ricordiamo va in onda, va online proprio stamattina.
Questa volta oggi pomeriggio, oggi eccezionalmente per oggi alle 15.
Perfetto, perfetto. C'è anche Sofì M, che non so quale sia il cognome, che parla appunto dello scenario di Gaza, ma c'è anche il nostro Maurizio Anelli che sempre riprende questo argomento sulla campagna di delegittimazione contro Francesca Albanese, no? la relatrice esperta di diritti umani, della relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati. Quindi è un tema che, sul quale che in Italia ha avuto un grandissimo risalto e sul quale voi avete raccolto diversi punti di vista.
Sì, noi è da mesi che battiamo sul tema Gaza, perché pensiamo che quello che avviene a Gaza è quello che già avviene da tempo a Gaza, non soltanto negli ultimi mesi, perché poi sembra che si siano resi conto soltanto oggi di quello che subisce la popolazione palestinese in molti casi. Noi abbiamo avuto tanto spazio e in questo numero in particolare abbiamo affrontato diversi punti di vista. Uno è quello di Maurizio, che racconta come ora sia un po' calato, no? L'attenzione sulla Francesca Albanese in questo momento è leggermente scemata, eppure Francesca Albanese continua a vivere sulla propria pelle le sanzioni e tutto quello che è arrivato dagli Stati Uniti e Israele, e l'odio della destra internazionale, del sionismo, solo per aver fatto il proprio lavoro, per aver fatto il proprio lavoro con grande competenza e con grande capacità, dimostrando in un suo rapporto tutte le fasi del genocidio. E tra l'altro quello che ha fatto Francesca Albanese è stato confermato anche dalla Commissione ONU, che sia genocidio oggi è indiscutibile, forse lo negano soltanto Enrico Mentana e pochi altri che chissà quali idee hanno in testa. Invece quello che ha fatto Sofì M, che è uno pseudonimo di una nostra collega, è aver affrontato l'altro aspetto, quella enorme farsa del piano di pace Trump Netanyahu, al quale purtroppo stanno dando troppa credibilità un po' tutti, anche i paesi arabi, anche tanti altri paesi. È un piano che di fatto, intanto, parlare di pace è sbagliato, perché non c'è nessuna guerra in atto, c'è un'aggressione e un'occupazione. Quindi a me fa trasalire, quando sento parlare di pace e di guerra in Palestina, non c'è nessuna guerra, c'è un'aggressione da parte di un paese occupante nei confronti della popolazione inerme, che viene identificata in maniera allucinante in ogni caso come fosse tutta quanta composta da Hamas, quando Hamas è una piccola parte. Ora vedo che un parallelismo che ho fatto io a maggio sta girando adesso un po' ovunque, l'ho visto, l'ha fatto PIF e l'ha fatto altri, ma è come se nel 92 avessero bombardato la Sassuola Sicilia pensando che tutti noi fossimo mafiosi. Hanno messo 5 milioni di siciliani, ma credo sono 5.000. Ecco, questo piano di pace non esiste, il piano di pace che non prevede la punizione, l'incriminazione del governo Netanyahu per crimini di guerra e per genocidio non è nulla. È chiaro che è un segno di debolezza di Israele, che si nasconde dietro Mamma America per avere impunità, perché sa, grazie anche alla flottiglia, grazie anche a quello che è successo, la presa di alcuni stati, sa che adesso l'ha fatta veramente troppo sporca, che difficilmente può uscirne indenne se non c'è la protezione americana.
Certo, hai parlato di Sicilia, ti riporto a casa, perché la vostra notizia su un evergreen, ecco, uno di quei temi che torna. Noi abbiamo la pedemontana, ma purtroppo quella sta avanzando da queste parti, le autostrade che avanzano, invece il ponte sappiamo che fa parte per ora del mondo della fantasia, anche se poi in realtà ci sono dietro una serie di interessi molto poco fantasiosi. Però la Corte dei Conti ha chiesto alcune delucidazioni al governo sui rischi ambientali.
Rischi ambientali perché già in fase di VIncA, in fase di valutazione di incidenza ambientale, c'erano state delle bocciature. Poi ci sono state tutta una serie di altri elementi, di altre ambiguità, l'attivazione di una procedura speciale che fa sì che possa essere considerata un'opera di interesse talmente tale da scavalcare alcuni cavilli, alcuni obblighi. La Corte dei Conti ha fatto dei rilievi molto importanti anche sul piano economico, perché l'aumento della spesa su molti punti del ponte è stato enorme rispetto anche al progetto precedente, a quello del 2009. E in più è passata un po' in sordina, ma in realtà è un elemento importante che fa capire un po' quanto è tragicomica e grottesca questa vicenda. È stato bocciato anche dagli Stati Uniti e dalla NATO il tentativo di far passare questo ponte per opere di strategico interesse militare, e quindi accedere ai fondi del riarmo, del piano di riarmo europeo. E quindi diciamo il governo sta collezionando, il governo e il suo diciamo la sua punta di diamante, Matteo Salvini, stanno collezionando una serie di figuracce storiche a dimostrazione che il ponte è soltanto un'opera propagandistica alla quale vanno dietro la destra e la regione Sicilia, che è di destra è anche, e che non ha intanto non ha alcuna utilità in questo momento, non è prioritaria, sottrae soldi importanti al Mezzogiorno, perché i ricordiamoli vengono sottratti anche ai fondi per il Mezzogiorno e Sicilia e Calabria, oltre a tutti i soldi, i fondi che potrebbero essere spesi per la sanità e per altre cose. Ma nonostante questo, non solo sta facendo un'opera propagandistica, ma sta facendo anche male, perché non rispettano le regole, sono arroganti, fanno strafalcioni, sono pasticcioni, e poi ovviamente quando si arriva alla resa dei conti, arriva la Corte dei Conti e ti fa vedere che i conti non tornano, e se non tornano i conti non puoi scherzare, almeno questo paese.
Certo. Ricordiamo che i temi di cui abbiamo parlato, più tanti altri, anche del mondo della cultura, che oggi non abbiamo avuto il tempo di affrontare, li potete leggere gratuitamente su ilmegafono.org, di cui Massimiliano Perda, che ringraziamo, è il direttore. Grazie ancora Massimiliano.
Grazie Alfredo, grazie a voi.
Oltre il nostro cortile.
E siamo giunti al momento di parlare di quello che accade oltre i nostri cortili, cortili vicinissimi, molto
marittimi,
vicini.
Marittimi.
Esatto, certo. Più che cortili sono piscine in questo caso sì. Qua. Territori, perché ovviamente abbiamo appena parlato nel tuo editoriale di quello che è il piano, e ne parleremo ancora adesso, il piano Trump-Netanyahu, senza però un vero interlocutore, se non pare i paesi arabi, però non un vero interlocutore palestinese, che sia il governo palestinese ufficiale in Cisgiordania, che siano altre autorità palestinesi, magari non Hamas ovviamente, ma insomma sembra un po' complicata questa cosa qui. E collegato a questo ovviamente la summa di Fottiglia, che proprio ieri è stata, nella notte di ieri, attaccata. Ancora non sappiamo bene dove sono tutti i giornalisti, quando verranno rilasciati e tutti i membri di questa flottiglia, quindi parliamo anche di questo e poi chiudiamo invece con quello con cui abbiamo aperto la settimana, ovvero le elezioni in Moldavia, Moldovia. Perché la Moldavia è l'altro, questa giusto. È la Moldovia, dove ha vinto lo schieramento europeista. Attenzione, europeista non significa progressista, perché anzi certo. la premier rieletta è tendenzialmente del PPE, potremmo dire così, comunque con uno stand popolare liberale, ma fortemente schierata, come alcuni partiti progressisti, probabilmente ce lo dirai anche tu adesso, comunque di sinistra, come la intendiamo noi, erano più filo russi di quello che invece non sono in Europa, per esempio.
Ma cominciamo da questa notizia, così andiamo in ordine cronologico, perché si è votato domenica scorsa. Il Partito di Azione e Solidarietà, il PAS, che è guidato dalla presidente uscente e rieletta Maya Sandu, ha vinto l'elezione presidenziale per il 50,03% dei voti, mentre il blocco patriottico, che è l'insieme delle forze filorusse, si è fermato al 24,26% dei voti. È stata una elezione che ha subito diverse contestazioni, nel senso che le autorità della Moldovia hanno più volte denunciato le ingerenze della Russia durante la campagna elettorale. Non ci stupisce, anche perché non sarebbe la prima volta. Poi pensiamoci che tra l'altro la Moldovia è un paese confinante con la Russia e dove vive una minoranza molto importante di russofoni, e c'è una zona della Moldovia che è la Transnistria, che è attualmente occupata dalle truppe di Vladimir Putin, che è una zona a maggioranza russofona. Ma d'altra parte la Russia ha detto che anche i filo europeisti avevano fatto propaganda e fake news, ma la fonte di Vladimir Putin, quindi ovviamente prendiamo tutto con le pinze. La Moldova perché è importante? Perché è uno di quella linea calda di confine con la Russia, così come lo è stato l'Ucraina, purtroppo, dove il conflitto va avanti da più di 3 anni. Qua c'è già stato un mini conflitto appunto per la Transnistria, è un paese sotto minaccia, ma anche un paese candidato confermato, nel senso che la Moldova è tra paesi che entreranno nell'Unione Europea, ma ovviamente il tutto dipendeva da questo voto, perché se avessero vinto i filorussi l'ipotesi Unione Europea sarebbe un po' tramontata. Infatti la Presidente della Commissione Europea, la signora von der Leyen, ha detto che è stata scelta la democrazia e libertà e che la porta dell'Unione Europea è aperta. mentre invece la presidente rieletta Sandu ha detto che il risultato dell'elezione è un forte mandato per l'adesione all'Unione Europea. Comunque, temi che scaldano molto l'Europa, ma che non hanno scaldato più di tanto i moldavi, perché alla fine l'affluenza alle urne è stata del 52%, quindi praticamente la metà dei cittadini di questo paese non sono andati a votare. Comunque, fatto sta che dal punto di vista elettorale è una sconfitta per quelle forze, e non è l'unico paese questo, perché ci sono anche in diversi altri paesi di quella zona che sono più vicine a Vladimir Putin. Veniamo invece alle vicende di Gaza, il piano del quale abbiamo parlato nell'editoriale. Velocemente dico i punti favorevoli e i punti contrari, per fare una roba tipo ping pong. Allora, i punti favorevoli è che questo piano annunciato da Donald Trump pone il punto finale alle farneticazioni su Gaza Beach o sul Maragazza, c'è cioè quell'ipotesi di cacciare via tutti i palestinesi e fare una specie di Dubai sul Mediterraneo. Ovviamente qua non si parla di questo, anzi si parla di ricostruzione con i palestinesi, e quindi i palestinesi restano, e già questo non era una cosa scontata. D'altra parte si riconosce l'esistenza di Gaza, nel senso che si riconosce che c'è un'entità che si chiama Gaza, che va ricostruita e che fa parte di una cosa che si chiama Palestina, riconosciuta o non riconosciuta che sia. Si apre agli aiuti umanitari alla ricostruzione, che è una cosa urgente ovviamente. Per la prima volta sono coinvolti gli altri paesi arabi, in prima battuta il Qatar. C'è stata anche questa, non so se hai seguito, Christian, questa diciamo dietro le quinte dell'incontro tra Trump e Netanyahu, che Trump ha alzato la cornetta, ha chiamato l'emiro del Qatar, che si chiama Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e ha chiesto a Netanyahu di chiedere scuse in diretta al telefono, e Netanyahu lo ha fatto. Ma non solo, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo di reciproca assistenza col Qatar e hanno mandato delle navi, cioè sostanzialmente se il Qatar viene aggredito gli Stati Uniti lo difenderanno. Questo perché? Perché in Qatar c'è la più grande base americana di tutto il Medio Oriente, e perché Qatar è fondamentale, perché è il luogo dove si fa la mediazione. È qui che la prima amministrazione Trump avviò la mediazione con i talebani per consegnare l'Afghanistan, è qui che si sta discutendo con Hamas di questo piano. L'ultimo punto favorevole è l'unica proposta di pace sul tavolo. Né l'Europa, né la Cina, né la Russia, nessun altro ha avanzato una proposta. Quali sono i punti deboli di questo piano? Beh, il primo, che lo abbiamo detto nell'editoriale, non è mai esistito nella storia della diplomazia che venga presentato un piano per un accordo di pace senza aver sentito una delle due parti, e questo è ovviamente la prima cosa, diciamo, macroscopica. La seconda è la frattura della coalizione Netanyahu, che questo certo è un male per Netanyahu, forse un bene per l'umanità, ma ha portato, adesso vediamo subito perché, poi non è previsto un ruolo per l'autorità nazionale palestinese, cioè non è che sbaragliato Hamas viene consegnato all'ENP Gaza. Ricordiamo che l'ENP governava Gaza fino a che nel 2007 è stata cacciata via a fucilata da quelli di Hamas, ma non è previsto un ruolo. E infine l'accettazione di Hamas tra Hamas ancora non è affatto scontata. Quali sono state le ripercussioni di Israele? Beh, il ministro delle finanze israeliano, uno dei due falchi, questo che ormai siamo abituati a conoscere, Bezalel Smotrich, ha detto che l'approvazione di questo piano rappresenta una tragedia di una leadership, quella di Netanyahu, che non ha una vera visione, e quindi addirittura siamo alla presa di distanza. Mentre il capo di gabinetto del ministro israeliano Itamar Ben-Gurion, un altro che si fa notare spesso per le cose che dice, nel frattempo è sotto indagine, questa notizia fresca, sotto indagine per legami con membri del movimento ebraico clandestino, cioè dei terroristi, quelli che avevano ammazzato anche Begin qualche anno fa, cioè questo gruppo terroristico clandestino formato da integralisti e ebrei. Quindi il governo Netanyahu ha un piano B, che il piano B sarebbe quello di cambiare maggioranza. L'opposizione si è detta disponibile a sostenere Netanyahu, ricordiamo che sarebbe per un anno, perché l'anno prossimo si vota, se il piano venisse accettato. Infatti Netanyahu praticamente ha detto, pare, questo sono riferito dalla stampa, che si aspetta che Hamas non accetti il piano, perché per lui sono guai. Cioè, se Hamas dovesse dire di sì, e molto probabilmente ci sarà una crisi di governo in Israele, perché è molto difficile che a questo punto lui possa tornare indietro rispetto alla parola impegnata. Che garanzie ha chiesto Hamas? Un calendario sul ritiro dell'esercito israeliano, un'amnistia per i dirigenti sopravvissuti ai vari attentati fatti da Israele in questi anni, ma soprattutto una garanzia per il futuro, cioè che non siano perseguitati a vita dagli agenti del Mossad che, come sappiamo, anche a distanza di anno portano avanti le vendette per colpa di Israele. In questo quadro si inserisce la Sumud Flotilla, che è stata fermata in modo totalmente illecito e illegale in acque internazionale, quindi un atto di pirateria e sequestro tecnicamente sarebbe, perché non erano nelle acque territoriali di Gaza, e anche se lo fossero stato nelle 12 miglia erano di Gaza, non di Israele, ma diamo per buono che quelle 12 miglia erano per Israele, sono state fermate a 70 miglia marittime circa. Le persone sono state portate in un porto israeliano, verranno rimpatriate, però c'è qualche punto interrogativo su quelli che erano già stati precedentemente, come Greta Thunberg ad esempio, fermati, gli avevano fatto vedere il video del 7 ottobre eccetera, rimandati, ecco, quelli che recidiva, che si sono fatti beccare ancora un'altra volta, non si capisce bene cosa succederà. Poi tra l'altro pare che saranno obbligati a firmare un documento nel quale riconoscono legittimità di quello che sta succedendo, e se non lo fanno saranno processati, il tutto legalmente, perché tu non puoi processare qualcuno che hai preso o sequestrato in acque internazionali, portato a casa tua, e che non stava commettendo nessun reato, perché ovviamente in quella nave non c'erano né armi né tentativi di aggredire nessuno, cioè non c'è una nave di pirati come quelle del Mar Rosso che conosciamo. Quindi è una situazione che ormai il diritto internazionale è morto e sepolto, e ogni settimana si aggiunge una nuova violazione rispetto a tutte quelle di cui abbiamo parlato, il diritto di guerra, il diritto umanitario, si aggiunge il diritto del mare, cioè il fatto che tu non puoi fare quello che ti pare in mezzo al mare con un esercito contro dei civili che stanno viaggiando. Quindi ecco, c'è il diritto internazionale morto e sepolto, Nazioni Unite abbiamo visto la sfilata di condanne, il che non cambia nulla, perché il Consiglio di Sicurezza è l'unico che può fare delle risoluzioni vincolanti, ma il Consiglio di Sicurezza è stato bloccato tutto dal veto di cui godono gli Stati Uniti. Quindi ecco, se vogliamo, il Sumud Flotilla ha compiuto il suo obiettivo, che era quello di sensibilizzare e fare parlare la Palestina. Le reazioni in Italia sono state gigantesche, oggi stiamo parlando in giornata di sciopero generale decisa indetta dai sindacati di Vasi e dalla CGIL. Il governo italiano ha dovuto progressivamente cambiare la propria posizione sulla pressione della piazza. Ecco, questo ritorno dei giovani a manifestare pacificamente, perché così è stato nella stragrande maggioranza dei casi, e anche grazie alla visibilità mediatica che ha dato la flotilla a una causa che è antica, che risale alla metà del secolo scorso, ma sulla quale ancora non si riesce a porre un punto finale.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.